Capitolo 18 del Vangelo di Matteo, i primi 5 versi. Poi andremo a leggere sempre dal Vangelo di Matteo al capitolo 5. Matteo capitolo 18, dal primo verso. Dio sia lodato. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Amen. E in particolare, il verso 3, in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Andiamo a leggere adesso nel capitolo 5 e leggeremo alcuni versi, io vi dirò quali versi, voi seguitemi. Capitolo 5, il verso 21 e 22. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere. E chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla genna del fuoco. Poi andiamo a leggere i versi 27 e 28. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Poi il verso 31. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Verso 33. Avete anche udito che fu detto agli antichi: non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Verso 38. Voi avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Verso 43. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Amen. Fin qui la parola del Signore. Ma io vi dico, titolo, ma io vi dico. Io vi dico, e l'abbiamo letto nel primo verso, se non cambiate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli. In questo brano che abbiamo letto, il capitolo 5 di Matteo, per 6 volte Gesù si esprime così: voi avete udito che fu detto, ma io vi dico. Avete sentito che fu detto questo e quest'altro, ma io vi dico. La parola di Gesù è superiore alla legge, alle opinioni umane, anche a quelle consolidate fin dall'antichità. Voi avete udito che fu detto agli antichi, ma io vi dico. E Gesù con questa sua parola dimostra, afferma che la sua parola ha un valore superiore. Che c'entra questo con i bambini, con la scuola domenicale, con le famiglie? C'entra. Perché ho riflettuto, fratelli, sorelle, che noi dobbiamo essere come i fanciulli dal punto di vista della malizia, dal punto di vista della semplicità, dal punto di vista della spontaneità, dobbiamo essere come i bambini, innocenti. Ma siamo genitori, siamo zii, siamo nonni, abbiamo dei figli, abbiamo dei nipoti, e a questi bambini, a questi figli, dobbiamo dare un esempio. Amen. E che esempio avranno i nostri figli da noi se noi siamo ancora rimasti a quello che fu detto agli antichi? Che cosa trasmettiamo ai nostri figli se viviamo ancora nella legge, nel modo di fare antico, quando è venuto Gesù e ci ha detto: ma io vi dico. E allora ho pensato, fratelli, sorelle, dov'è che dobbiamo essere di esempio ai nostri figli? Perché gloria a Dio abbiamo la scuola domenicale in questa chiesa e grazie a Dio abbiamo delle sorelle che si dispongono. Ma il lavoro che svolgono loro è un lavoro di un'ora a settimana. Il lavoro che voi genitori svolgete con i vostri figli è un lavoro quotidiano. Amen. E allora voglio parlare ai genitori. In che cosa dobbiamo essere di esempio ai nostri figli? Andiamo a vedere tutti i "ma io vi dico" di Gesù. Vado veloce, non vi preoccupate, che qualcuno già sta dicendo sono sei. Sei punti sono lunghi, ma guardate, io posso fare anche 12 punti e farli brevi, posso fare 3 punti e farli lunghissimi, quindi non vi preoccupate, a una certa ora finiamo. In che cosa dobbiamo essere di esempio ai nostri figli? Prima cosa, verso 21, avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, ma io vi dico, verso 22, chiunque si adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla gehenna del fuoco. Cioè, in che cosa dobbiamo essere di esempio ai nostri figli? Nella calma. Nella calma. Non uccidere. Sei calmo. Si può uccidere anche a parole. Tu puoi dire al tuo fratello raca, che nell'aramaico antico era un insulto, sciocco. E una parola brutta detta a un altro, specie in famiglia, vero? Una parola brutta detta dal marito alla moglie, dalla moglie al marito o a qualche altro familiare o presente, qualche imprecazione che scappa dentro casa, tuo figlio o tua figlia l'ascolta. Ma io vi dico, ha detto Gesù. Allora in che cosa dobbiamo essere d'esempio ai nostri figli? Nella calma. Fratello, sorella, il Signore ti chiama a essere paziente, a non reagire, a non adirarti contro il tuo fratello. I figli assorbono l'atmosfera in cui vivono. Se sentono parole sconvenienti, le ripeteranno. Ricordo quando mio figlio una volta è tornato a casa, il grande, salviamo il piccolo. A scuola, i primi giorni che era a scuola, ha sentito una parola, l'ha ripetuta dentro casa, non l'ha ripetuta mai più. E io gli ho detto, dopo la sanzione, diciamo, hai mai sentito dire dai tuoi genitori questa parola? No. Allora ricordati, le parole che i tuoi genitori non dicono spesso sono parole che non si devono dire. Anche se le hai sentite dai bambini a scuola, anche se le hai sentite da qualche genitore, sappi che le parole che in casa noi non pronunciamo non sono spesso parole convenienti. Quindi, Signore, aiutaci. I figli assorbono l'atmosfera, se c'è un'atmosfera adirata, se c'è un'atmosfera di parole pesanti. Non ti lamentare se domani i tuoi figli ti diranno le parole pesanti. E non ti lamentare se un giorno avranno scatti d'ira. Gliel'hai insegnato tu. L'ha visto da te. La seconda cosa in cui dobbiamo essere di esempio è la purezza. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. La purezza degli sguardi, la purezza dei sentimenti. Dobbiamo proteggere noi stessi, dobbiamo proteggere i nostri matrimoni, e qui ci vorrebbe un bel amen. Dobbiamo blindare i nostri matrimoni con la purezza. Nel mondo c'è tanta perversione e c'è tanta immoralità. Non lo scopriamo adesso, fratelli. Il mondo giace nel maligno. Non è che ai tempi di Gesù e dell'Apostolo Paolo ci fosse meno immoralità. C'è sempre stata, ma oggi c'è un tentativo di portare l'immoralità a livelli mai visti prima. E i nostri figli devono avere il nostro esempio e il nostro insegnamento. E dobbiamo saper correggere gli insegnamenti sbagliati che il mondo offre ai nostri figli. E ce ne sono talmente tanti che è inutile qui starli ad elencare. Ogni volta che mandiamo i nostri figli a scuola preghiamo per loro, che Dio li preservi e li guardi, perché vanno nel mondo. Ma si devono anche fortificare, devono anche imparare a combattere anche loro. E noi li dobbiamo stare a fianco, li dobbiamo aiutare a riconoscere ciò che è impuro da ciò che è puro. Il terzo esempio che dobbiamo dare è quello delle relazioni. Verso 31, fu detto chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione la fa diventare adultera. Ma io vi dico, i nostri figli vivono in un mondo dove le famiglie sono sfasciate, fondamentalmente è così. I nostri bambini a scuola vivono situazioni imbarazzanti. Quando ero bambino io, lo so che qualcuno non ci crede, tu sei nato già coi baffi, no. Quando ero bambino io, a scuola, mi ricordo che ci guardavamo con gli altri bambini, vedi quel bambino, i suoi genitori si sono separati, e io pensavo che li avevano segati con qualche sega, no? Si sono separati, no? Perché non capivo questa parola, cosa significasse. Era un'eccezione. Le famiglie no, erano tutte, diciamo, normali. Oggi trovare una famiglia dove il marito e la moglie stanno insieme più di tot anni è un'impresa, no? Te l'hanno detto pure a te sicuramente, a me me l'hanno detto. Ho fatto 40 anni di matrimonio, gloria a Dio. E qualcuno, ma guarda, è sempre con la stessa persona, sì. Perché è strano oggi, no? Ma la Bibbia dice sia il matrimonio tenuto in onore da tutti. Noi crediamo ancora che quello che Dio ha stabilito è stato fatto bene ed è stato fatto per la gioia e la felicità completa dell'uomo e della donna. Quando noi usciamo fuori da quello che ha insegnato la parola di Dio, noi camminiamo su un territorio minato. Signore, aiutaci. Ultimamente c'è stato uno spot pubblicitario che ha fatto molto, non è passato neanche sulla televisione che già se ne parlava, vero? Lo spot della pesca, l'avete visto questo spot della pesca? Praticamente è un piccolo cortometraggio in cui si evince, perché c'è la mamma, c'è la bambina, stanno dentro casa, non c'è una figura maschile, si comprende che questa bambina è un po' triste, un po' sofferente, è una bambina che ha i genitori separati. E al supermercato questa bambina compra una pesca. La mamma gli dice, che ci fai con questa pesca? Sì, voglio la pesca, va bene. Gliela compra, se la mette nello zainetto e a un certo punto si vede in questo cortometraggio, questo spot, che arriva il papà a prendere la bambina perché è il suo turno di avere la bambina. E a me mi fa male solo pronunciarla sta cosa, veramente. Mi sento così male a pensare che un bambino a turno deve stare con un genitore e poi a turno con un altro. Mi sento male, soffro. E la bambina, quando vede il papà, tira fuori la pesca e gli dice grazie papà. Questa te la manda la mamma, dice la bambina. Non è vero, no? Ma nella psicologia dei bambini cosa c'è? Il desiderio che il papà e la mamma facciano pace. Vero? Perché hai voglia di dire che il bambino poi le capisce. Il bambino non le capisce queste cose. Non stiamo qui a scomodare le frotte degli psicologi. Il bambino vuole vedere i suoi genitori che si vogliono bene. Amen. È successa una polemica incredibile per una cosa normalissima. Perché? È perché adesso le famiglie mica sono solo queste. E ci sono anche quelle famiglie che sono formate ambigue. E poi così si colpevolizzano i genitori. Ma perché la gente fa tutti questi ragionamenti? Ma vediamolo dal punto di vista del bambino. Ma nessuno chiede mai al bambino cosa ne pensa. Fratelli, siamo vicini ai nostri bambini. Perché hanno bisogno dei loro genitori. Poi dobbiamo essere di esempio nella verità. Verso 33, avete anche udito che fu detto agli antichi, non giurare il falso, ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei suoi piedi, ma, verso 37, il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Perché il di più viene dal maligno. I genitori, e in particolare i genitori cristiani, devono camminare nella verità. Quando promettono qualcosa lo devono fare. E tutti i figli, è vero, mi aveva promesso il gelato e non me l'ha comprato. Adesso ha detto pure il pastore, vabbè, comprate il gelato ai vostri figli, offre il pastore. Quando facciamo una promessa dobbiamo mantenerla, specie ai figli. Ma non c'è solo la promessa premio, c'è anche la promessa punizione. Ai figli questo un po' meno gli piace, vero? Quando diciamo a un figlio non fare quella cosa perché altrimenti avrai una sanzione, uso questo termine perché è un po' più delicato, no? E il bambino, la bambina disubbidisce, deve essere sanzionato. Perché se non lo sanzioni, quello capirà che tu parli a vanvera. Che tu prometti ma non mantieni. Fa parte dell'educazione. Il nostro parlare deve essere sì, sì, no, no. Questa cosa non si fa. No. Punto. Ma io lo faccio lo stesso, sanzione. Ma tutti chissà cosa pensano, la sanzione. Chi è stata? Ma io vi dico, Gesù, dobbiamo essere anche di esempio nel sopportare le difficoltà e le avversità. Verso 38, voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche la sinistra, l'altra, anche perché l'altra sta a sinistra. La destra già gliel'hai data, quindi l'altra per forza a sinistra sta, a meno che qualcuno c'ha una terza guancia. Porgi l'altra guancia, tu la porgi l'altra guancia, i tuoi figli l'osservano. Sai, figlio mio, devi perdonare, sai perché Gesù ha detto che bisogna perdonare, poi tu non perdoni. Poi tu ti leghi le cose al dito. E magari dentro casa ne parli pure, no? Perché quello mi ha fatto così, mi ha fatto così, i tuoi figli ascoltano. I tuoi figli ascoltano. Quando parli al telefonino, pensi che stai a parlare solo te, te sente tuo figlio. E litighi al telefonino con qualcuno, tuo figlio ti sente. Dobbiamo sopportare, non contrastare il malvagio, dare un esempio ai nostri figli rimettendoci. A noi non ci va di rimetterci, ma sapete, non contrastare il malvagio significa che a volte qualcuno ti vuole prendere la tunica e tu gli devi lasciare pure il mantello, ha detto Gesù. Ah no, no, io quando mi succedono queste cose io non mi faccio mica mettere i piedi in testa. Ma che cristiano sei? Gesù si è fatto mettere i chiodi nelle mani e tu non ti vuoi far mettere i piedi in testa, vero? Che cristiano sei? Dobbiamo essere d'esempio. I nostri figli impareranno e assorbiranno da noi. E se tu sei vendicativo o vendicativa, lo diventeranno anche loro. Le nostre reazioni devono essere reazioni cristiane e posate. E insegneremo ai nostri figli, prima di tutto, che la violenza fisica, verbale, di qualsiasi tipo non ci appartiene, la prepotenza non ci appartiene. Nessuno dice amen, comunque va bene. La violenza verbale, il voler prevalere con le parole, non ci appartiene tutto ciò, non fa parte del nostro DNA di credenti salvati, nati di nuovo, che vogliono assomigliare a Gesù, il quale, quando fu accusato ingiustamente, non rispose nulla. Non ha detto, ma vi rendete conto, io sono innocente, non ho fatto niente. Neanche quello ha detto. Non aperse la bocca. Ah, noi abbiamo un sacco di argomenti invece. Quante ne diciamo? Magari i tuoi figli ti diranno pure, ma papà, mamma, ma perché? Tu ci avevi ragione, no? Ma perché quello ti ha fatto questo torto? E tu gli potrai dire, figlio mio, io lo so che c'ho ragione, ma non voglio litigare. Perché nella vita tu devi scegliere se avere ragione o conservare la pace. Io penso che è meglio conservare la pace. E quando i tuoi figli vedranno che tu preferisci conservare la pace, piuttosto che perderla per avere ragione, i tuoi figli impareranno a porgere l'altra guancia, perché l'avranno visto fare dei propri genitori. L'ultimo punto, verso 43, voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Sabato mattina mi trovavo al carcere e mi sono incontrato con un detenuto e, essendo soli io e lui, avendo un po' di tempo, ormai è quasi un anno, Vlado, che lo conosciamo, ma non gli avevo mai chiesto, io non chiedo mai cosa hanno fatto, non glielo chiedo mai, perché io gli devo parlare dell'amore di Gesù. Però questa volta mi sono sentito, aveva bisogno lui di parlarne. Mi devi raccontare che è successo, come mai sei qui. E mi ha raccontato una storia molto triste. Lui sì, ha fatto dei vari reati, però per quelli aveva già pagato. Poi è successa una cosa brutta a livello familiare. E lui mi ha detto proprio queste parole. Io ho dato tutto a questa persona. E sono stato tradito. E allora io gli ho letto questo passo. Gli ho letto questo passo. Ascoltate, fratelli, sorelle. Un uomo che ha una lunga sfilza di reati. Quando gli ho letto che Gesù ha detto amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, quest'uomo è scoppiato in lacrime e io appresso a lui. Abbiamo pianto insieme, abbiamo pregato. Io gli ho detto adesso prega per quelli che ti hanno fatto del male e che ti sono nemici. E lui ha fatto una preghiera bellissima. Perché se tu vuoi essere liberato nel tuo cuore, dai rancori, dall'odio, dall'inimicizia, tu ed io dobbiamo amare e pregare per quelli che ci hanno fatto del male. E in questa maniera Dio ci solleva il peso, rotola il peso dal nostro cuore. E i tuoi figli lo vedranno. E i tuoi figli lo vedranno, che il peso è rotolato via dalla tua vita. Comprenderanno che tu hai un amore che non è di questa terra, è l'amore di Dio che ha riempito il tuo cuore e ti rende in grado di pregare per quelli che ti sono nemici e addirittura ti perseguitano. Ho fatto una carrellata dal Sermone sul Monte, che è considerato il discorso di Gesù più famoso, certamente. I capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo sono un testo straordinario, rivoluzionario. Ma sapete una cosa, fratelli e sorelle, sono passati 2000 anni e la Chiesa del Signore ancora sta cercando di metterli in pratica, questi principi. Non so se tutti ci riusciremo a metterli in pratica, questi principi. Senza l'aiuto di Dio è impossibile. Signore, riempici col tuo santo e buono spirito. Però non dire, io non ce la faccio, sono fatto così, io reagisco, il Signore mi conosce che io sono sbagliato. Il Signore lo sa che sei sbagliato, ma non ti vuole lasciare sbagliato. Il Signore lo sa che c'hai delle reazioni brutte, ma non ti vuole lasciare così. Il Signore ti vuole cambiare. Tu vuoi essere cambiato? E ti voglio dare un incentivo questa sera. Per amore dei tuoi figli, per amore dei tuoi nipoti, per amore dei bambini della Chiesa, forse non ce l'hai figli e nipoti, per amore dei bambini, perché non pensi anche tu di cambiare e dare un buon esempio? Un buon esempio ai tuoi figli. Chiniamo il nostro capo, preghiamo. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. C'è molto materiale su cui riflettere questa sera, fratelli, sorelle. Ma quando ho visto quel detenuto pregare in maniera così accorata, ho capito, fratelli, che basta semplicemente aprire il cuore alla parola di Dio. Non è questione di tempo, non è questione di cultura, non è questione di sapienza, di insegnamenti ricevuti o meno, è questione di aprire il cuore alla parola di Dio. Gesù è esigente, sì, la parola di Dio è meravigliosa. La legge era perfetta, ma l'uomo non era in grado di metterla in pratica. Poi è venuto Gesù e l'ha elevata e ha detto: ma io vi dico, se non mutate, se non cambiate e diventate come i piccoli fanciulli, che non hanno quelle brutte reazioni, che non dicono quelle brutte parole, che non odiano i nemici, che non distruggono le relazioni affettive, che non sono capaci neanche di dire una bugia alla fine. Se non cambiate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Signore, aiutaci. Aiutaci, Signore, perché noi vogliamo non soltanto entrare nel tuo regno, ma vogliamo che anche i nostri figli ci entrino. Amen. Vogliamo che anche i nostri bambini, i nostri ragazzi ci entrino con noi. Ci alziamo tutti in piedi, vogliamo pregare. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore. Ogni capo e chino, mentre preghiamo, vogliamo esaminare la nostra vita. Non abbandonare i tuoi figli alla scuola domenicale. Non li lasciare lì, ma accompagnali. Accompagnali anche durante la settimana. Chiedi loro cosa hanno fatto, cosa hanno studiato. Interessati. Fai vedere che ti interessa quello che viene fatto nella Chiesa, anche per loro. È molto importante. Perché il tuo interesse farà capire ai tuoi figli che è una cosa importante. Gloria al nome del Signore.